Come riuscire a vedere, a valutare, a percepire la solitudine come libertà e non come stato dell'animo che induce alla malinconia, alla tristezza? Per riuscire a capire che cosa vuol dire solitudine, bisogna capire che l'essere umano che si sente solo è perché non ha un contatto strettissimo con se stesso. Questa è la premessa. La solitudine, quando è stato più e più volte detto che siamo parte di un tutto, dovrebbe essere assolutamente relativa, perché essere parte di un tutto esclude già la solitudine. Invece sentirsi soli vuol dire che c'è ancora una parte di noi che non è stata ben assimilata da noi stessi, che non c'è ancora una perfetta sintonia con noi. Per cui nasce questo stato di malinconia, a volte perfino di apatia, e si vede la vita inutile. Cercare invece di valorizzare la solitudine come, non dico uno stato privilegiato, ma come uno stato che ha delle caratteristiche proprio di libertà, è una prerogativa che attiene ad esseri, lo ripeto ancora, in armonia con loro stessi. Il primo pensiero è quello: se la mia condizione è di solitudine, la vita vuole che io sia solo, sola. Perché? Non c'è neanche da chiedersi perché. Si prende atto della realtà e si cerca nella realtà tutto quello che ci può far star bene, cercando di evitare i pensieri che possono immalinconirci. Essere soli ha vantaggi e svantaggi. Io qui tralascio quello che è il piano pratico perché ognuno è un caso diverso. Mi voglio invece soffermare su quello che è il settore emotivo. L'emotività è qualcosa che può essere superficiale perché attiene alla personalità e alla mente. E allora la solitudine è un rivolgersi all'esterno e visualizzarsi, percepirsi come parte monca, come parte mancante, come un qualche cosa di non compiuto. Questo perché? Perché la personalità, perché la mente ha come input, diciamo, di presentarsi invece in coppia, di presentarsi in una condizione che non è quella della solitudine. Poi c'è invece il lato emotivo più profondo, quello che attiene all'energia, e allora può essere una necessità autentica, vera dell'energia, che impone la solitudine. Perché? Perché dal confronto, dall'incontro con altri esseri, noi siamo a volte tentati di tirare fuori una parte di nostra, della nostra personalità, del nostro modo di fare, di essere, che invece attraverso la solitudine andiamo a sopire. Quando noi siamo soli abbiamo un atteggiamento, quando siamo in coppia abbiamo un altro atteggiamento. Se uno è solo, è banale dire che c'è un perché. Quando questa solitudine non è scelta, ma è proprio frutto della mancanza dell'altra parte, mancanza che non abbiamo scelto noi, ma che la vita, il fatto ci ha proposto, noi dobbiamo capire che partendo dal principio che la vita non ci vuole male, non ci fa dispetti, non ci viene contro, quindi vuol dire che questo nostro stato è quello che in questo momento è necessario e utile per noi. È un esercizio anche questo, cercare di trovare la libertà nel nostro fare, nel nostro muoverci, nel nostro agire, proprio in virtù del fatto che non dobbiamo rendere conto, che non dobbiamo assoggettarci ad altrui desideri, voleri, imposizioni, ma che siamo liberi di esprimere semplicemente noi stessi fino in fondo. Quando noi entriamo in quest'ottica di essere parte di un tutto, quindi avere un tipo di solitudine che è solo, ripeto, a livello della personalità e a livello emotivo può essere controllata, perché dentro di noi c'è un'armonia, possiamo poi fare il salto successivo di godere di questa solitudine proprio come libertà. Chi sente profondamente la solitudine automaticamente cerca di attirare qualcosa, qualcuno, per cercare di colmare questa solitudine. E qui bisogna fare un discorso che diventa assolutamente personale per ognuno che ascolta. Perché è dalla nostra intenzione con cui attiriamo le situazioni che poi andiamo a confrontarci. Se la nostra intenzione è quella di non rifiutare ciò che la vita ci dà, ma cercare una scappatoia, cercare una qualche via che comunque vada oltre quello che la vita ci dà, senza, ripeto, rifiutarla, ma cercando di alleggerirla, allora il nostro attirarci sarà un attirare una situazione giusta, una persona giusta, un coinvolgimento giusto che ci farà sentire meno soli. Se invece la nostra intenzione è quella di voler superare quello che la vita ci dà, perché noi lo viviamo con rabbia, lo viviamo come ingiusto, lo viviamo come un qualcosa che ci penalizza e quindi in tutti i modi lo vogliamo superare, noi ci attireremo delle situazioni che ci costringeranno ancora di più alla solitudine, anche se paradossalmente possiamo essere in coppia. Il consiglio che io voglio dare è quello di sforzarci sempre di vedere la solitudine come relativa perché parte di un tutto e come momentanea. Non dobbiamo pensare ad una situazione di perenne solitudine, ma avere dentro di noi chiaro che quello che la vita ci dà è quello che ci serve in quel momento. Quindi non farne una questione di età, di condizione, di stato sociale, ma pensare che nel momento in cui la realtà è quella di una solitudine, fatto sempre la premessa che una solitudine è relativa perché siamo parte di un tutto, dobbiamo sempre pensare che è in questo momento che ci serve la solitudine. E quindi dobbiamo cercare di valorizzarla come momento di grande responsabilità verso noi stessi e di grande approfondimento del nostro io, proprio perché non è un io che deve assoggettarsi ad un altro io, noi possiamo avere il massimo della comprensione verso noi, possiamo capirci meglio. Quando il momento della solitudine termina, allora inneggiamo a quello che la vita ci porge, convinti e sicuri che ogni momento della vita è scandito da esigenze energetiche e non da esigenze di personalità. È importante fare questa distinzione, perché molte volte per colmare una solitudine che non si riesce a capire, a comprendere, a gestire, noi rischiamo di attirarci delle situazioni che ci fanno sentire ancora più soli. E così facendo perdiamo anche il contatto con noi stessi e quindi la possibilità di usare la solitudine come momento evolutivo importante.